Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del terzo trimestre 2012 del gruppo ERA. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente del gruppo ERA. Prego.
Buonasera a tutti. Siamo qui pronti ad illustrarvi la trimestrale a settembre, rispetto alla quale non abbiamo eclatanti novità. Come sapete, ci siamo dedicati durante questo trimestre in particolare ad alcune operazioni che andranno poi a esplicare i loro effetti la residua parte dell'anno o ancora di più nel 2013, e abbiamo gestito invece la normale attività aziendale con risultati che ci appaiono in linea con le nostre aspettative e che si caratterizzano per alcune situazioni diversificate tra le diverse aree di business, ma come sempre è successo finora, con ampia compensazione all'interno, per cui i risultati complessivi sia a livello di EBITDA che di EBIT, che di risultati di utile netto per gli azionisti, risultano tutti di segno positivo, e dicevo con qualche diversità di contribuzione che deriva dalla diversa complessità o da fenomeni specifici che hanno visto larga positività nel mondo del gas. Altrettanto importante risultato nel mondo del water e invece risultato toccato soprattutto dalla vicenda del CIP 6 che dobbiamo tenere presente fino al 31 dicembre anche a costo di essere noiosi perché fino appunto a tutto l'anno continuerà un confronto improprio con l'anno precedente per questa modifica sostanziosa. E per quello che riguarda il mondo dell'energia elettrica, nel quale a fronte di una prosecuzione delle nostre azioni di allargamento della base clienti, che nel mondo energy ha registrato fin qui una crescita di 73.000 clienti nel 2012, a fronte di questo c'è da rilevare come il risultato dell'energia elettrica abbia avuto una penalizzazione significativa per l'andamento dei fair value, che è stato di segno contrario a quello dell'anno scorso e che quindi ha, eroso, la crescita derivante da questo settore specifico. Nel complesso, peraltro, come vi ho detto, siamo assolutamente in linea con le aspettative che avevamo e conseguentemente questo ci propone una prospettiva coerente anche per la fine dell'anno. Direi queste fondamentalmente le considerazioni a tratto generale che volevo introdurre e a questo riguardo vi chiamerei a pagina 3 della nostra presentazione al fine di fornire ancora qualche ulteriore elemento introduttivo. Innanzitutto, per quello che riguarda i driver della crescita dell'EBITDA, segnaliamo come esista appunto citato come modifica negativa a valore di 12 milioni alla data del 30 settembre, quella relativa al CIP 6 che ha riguardato il mondo dell'ambiente. Per quello che riguarda l'attività, di crescita organica, abbiamo 7 milioni e 9 di crescita nel periodo e abbiamo infine una sommatoria di piccoli eventi dal punto di vista dell'M&A che hanno determinato complessivamente 11 milioni della crescita maturata. Si tratta di operazioni che già conoscete perché riguardano l'acquisizione di 4 megawatt nel fotovoltaico, un'operazione significativa di riassetto nell'immobiliare e un ultimo residuo dell'acquisizione fatta in precedenza nelle Marche nel settore della vendita gas. Per quello che riguarda l'andamento delle aree, si conferma quanto vi dicevo in termini di introduzione: abbiamo un andamento che ha raggiunto i 132 milioni per quello che riguarda il waste. Se voi lo confrontate con l'andamento dello scorso anno e considerate i 12 milioni di differenza sopra citati, cioè quelli relativi al CIP 6, vedete che la differenza si riduce a 5 milioni. Di fatto dobbiamo qui considerare, ma ve ne parlerà poi Stefano più dettagliatamente, questi 5 milioni sono niente più che la brutta partenza che nel primo trimestre il settore aveva avuto anche in concomitanza con le famose nevicate. Quindi questo dato qui di allineamento allo scorso anno si aggiunge a conferma al fatto che nei tre trimestri che si sono succeduti il waste è partito molto male nel primo, con una riduzione dei volumi significativa, ha ridotto in maniera importante già nel secondo trimestre questo andamento e di fatto con il terzo trimestre si è praticamente fermata questa riduzione. E quindi questo direi è un segnale positivo rispetto al fatto che dopo qualche trimestre nel quale la crisi si è fatta progressivamente sentire di più, abbiamo ormai due trimestri alle spalle in cui il segnale è di segno contrario. Per quello che riguarda il mondo delle reti, come vi ho accennato, molto buoni risultati dell'acqua, così come anche per la parte gas abbiamo avuto una contribuzione positiva, che in parte deriva da fattori tariffari, in particolare nel tema dell'acqua, e in parte da quei recuperi di efficienza che stiamo continuando a rincorrere e a portare a casa. Infine, per quello che attiene al mondo dell'energy, qui la crescita è robusta, abbiamo una crescita dell'11,2 del margine operativo, direi avrebbe potuto essere di dimensione ancora più rilevante se, come accennato, non avessimo avuto un andamento dei fair value appunto di segno discordante, e quindi diciamo siamo ben contenti di aver realizzato questo risultato, che sostanzialmente è un risultato che va accreditato all'ottima performance del mondo della vendita gas, anche se, come ho detto, in termini di crescita dei clienti anche l'energia elettrica sarebbe stata contributiva in termini positivi. Direi a questo punto di lasciare la parola al dottor Moroni per qualche considerazione sull'andamento della situazione finanziaria.
Grazie, buonasera a tutti. Direi una trimestrale che vede un continuo controllo in termini finanziari. La posizione finanziaria netta si attesta a 2 miliardi e 115 milioni rispetto alla situazione di fine anno di 1,987, prevalentemente, come possiamo apprezzare anche nel grafico, l'effetto della crescita deriva dalla distribuzione dei dividendi dell'esercizio, mentre i flussi di cassa operativi, prima anche delle operazioni straordinarie, sono positivi per 13,6 milioni. Quindi il flusso di cassa operativo generato dalla gestione copre sia investimenti che il delta sul net working capital, che deriva prevalentemente da un effetto di stagionalità. Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta, in particolare il debito a scadenza, come sapete ormai dal nostro profilo è piuttosto prudente, le maturities del 2013 ammontano a 258 milioni, quindi una cifra assolutamente sostenibile rispetto anche alle linee di credito committed e non utilizzate di cui l'azienda dispone per 420 milioni e comunque una struttura dell'indebitamento che ricordo essere a medio e lungo termine con una durata media di una maturity media di 9 anni e che con diciamo un'impostazione sul tasso fisso per il 62,5%. Bene, prendo la parola, sono Venier, buonasera a tutti. Direi che sui risultati del settore ambiente già il Presidente si è soffermato. L'andamento dei volumi in progressivo attenuazione in termini di discesa del terzo trimestre direi che è particolarmente rilevante. Abbiamo registrato una contrazione di solo 0,7% rispetto all'anno prima. Altrettanto confortante a pagina 5 lo vedete l'andamento del funzionamento dei nostri inceneritori che hanno marciato a pieno regime intorno a 700.000 tonnellate nei primi 9 mesi del 2012, recuperando anche, se volete, alcune situazioni problematiche che ricorderete abbiamo avuto all'inizio dell'anno. La contrazione si scarica sulle discariche come più volte abbiamo sottolineato e complessivamente i volumi si attestano a 2.400.000 tonnellate nei primi 9 mesi dell'anno. Conseguentemente, avendo funzionato bene gli inceneritori, è aumentata anche la produzione da fonti rinnovabili che è salita a 540 gigawattora. La raccolta differenziata si è confermata intorno al 50%, così come all'inizio nella prima parte dell'anno, mentre prosegue la realizzazione degli impianti di biodigestione che contiamo di avviare, sono due, che contiamo di avviare entro la fine dell'anno in modo da poter rientrare pienamente nello schema incentivante attuale che regola questo tipo di produzioni e che buoni risultati ha dato nel corso della prima realizzazione, ossia quella di Romagna Compost avviata un paio di anni fa. Se andiamo al ciclo idrico, a pagina 6, anche qui troviamo qui direi soprattutto delle note di conforto, la dinamica di miglioramento che si era registrata nel corso della prima metà dell'anno, che aveva visto una crescita rispetto all'anno prima di circa 7 milioni, migliora ulteriormente a 8 milioni e mezzo, avrebbe potuto anche essere leggermente migliore se non fosse stato che alcuni elementi straordinari della stagione estiva, in particolare la siccità che ha colpito alcune zone di questo territorio come il resto del paese, ha determinato costi aggiuntivi per un paio di milioni, mentre è continuata la progressiva crescita del costo dell'energia elettrica per i noti motivi collegati agli incentivi sulle fonti rinnovabili. Ormai nei primi 9 mesi abbiamo superato gli 8 milioni di differenziale di costo rispetto all'anno prima, devo dire però integralmente recuperati sia sul fronte tariffario che sul fronte delle efficienze. A livello di volumi l'anno conferma una sostanziale stabilità rispetto all'anno prima, terzo trimestre abbiamo avuto una leggerissima contrazione sui volumi dell'ordine di 1 milione di metri cubi, direi abbastanza modesta e comunque nell'ambito di quelle che sono diciamo le dinamiche che avevamo già registrato nella prima metà dell'anno. Come sapete siamo tutti in attesa in queste settimane di conoscere l'evoluzione fronte regolamentare, se credo che sia ormai diventato il countdown, sia ormai all'ordine dei giorni. Se poi andiamo invece verso il business del gas, siamo a pagina 7, qui registriamo, come veniva anticipato all'inizio, una crescita di 23,5 milioni rispetto all'anno prima. Per certi versi è leggermente meno brillante di quanto avevamo visto nel primo semestre, dove avevamo raggiunto e superato i 30 milioni, questo è anche conseguenza del fatto che il confronto poi col terzo trimestre dell'anno scorso è un po' più penalizzante, l'anno scorso avevamo avuto qualche buon risultato aggiuntivo sulle attività di trading che quest'anno non è stato, anche se il risultato sino ad ora è assolutamente rilevante, perché notoriamente poi sapete che nel terzo trimestre si vende poco gas ai clienti domestici che rappresentano
la massa importante delle nostro, del nostro, della nostra customer base. Sul fronte invece delle attività di distribuzione della marginalità continua a riflettere correttamente quella che è la dinamica definita nell'ambito del periodo regolatorio. Come sapete, siamo all'ultimo anno della finestra dei 4 anni, con l'ultimo step del meccanismo perequativo sul riconoscimento completo della RAB, e anche quest'anno stiamo registrando, così come previsto, un miglioramento su base annua intorno ai 4 milioni, che corrisponde a 3 milioni sui quarter. Per quanto riguarda poi le altre attività del teleriscaldamento, ovviamente, così come la vendita del gas al mercato residenziale, nel periodo estivo registra i costi ma non registra sostanziali ricavi. Direi che, guardando avanti su quest'area di business, oltre alle conferme dell'attività di distribuzione, certamente ci aspettiamo, è una cosa che abbiamo, su cui abbiamo una discreta visibilità, nel quarto trimestre un arrotondamento delle marginalità che tiene conto delle condizioni di contrattualizzazione del gas che abbiamo già sottoscritto da alcuni mesi. Questo naturalmente poi andrà confrontato col quarto trimestre dell'anno scorso, in cui anche in quel caso c'era stato un leggero miglioramento. Il mondo elettrico, qui, così come per altri operatori di questo settore, questi mesi soffrono un po' della volatilità dei fair value che sono già stati citati, si spostano perché si spostano i sottostanti delle commodity, dei prezzi finali. Voi sapete che è diffuso in maniera abbastanza importante la commercializzazione, la contrattualizzazione da parte dei clienti finali di contratti a prezzo fisso. Il contratto a prezzo fisso si porta dietro un contratto di copertura, e chiaramente ogni volta che ci si sposta i sottostanti del contratto derivato di copertura si spostano, chiaramente ci si sposta in zona positiva o negativa a seconda di quello che è, se lavora bene ovviamente il contratto di copertura, a seconda di quella che è la dinamica rispetto al punto di partenza. In questo caso soffriamo un po', qualche milione, niente di drammatico, parliamo di 5-6 milioni, che però diciamo evidenziano o giustificano larga parte di quella che è la contrazione rispetto all'anno precedente. In questo caso qui il risultato di 46,6 milioni distribuisce per circa 19 milioni sull'attività di distribuzione, circa 22 milioni sull'attività di vendita e il resto sulle attività di energy service e quelle piccole produzioni che abbiamo. Direi che con questo sostanzialmente detto che a livello di volumi non possiamo che evidenziare un trend in contrazione come il resto del paese. Anche noi vediamo sui volumi distribuiti nel nostro territorio, quindi nelle province di Modena e di provincia, insomma, all'interno della provincia di Bologna, della città di Imola, realtà ad alta intensità industriale, vediamo una contrazione dei volumi distribuiti intorno al 3%, quindi intorno ai valori che si vedono a livello nazionale. Sul venduto ovviamente l'effetto è leggermente più attenuato, in ragione anche della dinamica di sviluppo della customer base che abbiamo, che naturalmente in parte offsetta questo valore percentuale riducendolo al 2,4%. Clienti che, come sapete, come veniva citato prima all'inizio, hanno raggiunto ormai nel mondo elettrico i 534.000, di cui, e questo giova ricordarlo, più della metà sono stati conquistati sulle reti di terzi, sono clienti che abbiamo preso a libero mercato nel corso di 5-6 anni di vita. Cedo la parola al Presidente.
Sì, non ho molto da aggiungere, perché gli aspetti più connessi all'andamento dei diversi settori mi pare siano stati messi già tutti in evidenza. Per quello che riguarda il che cosa stiamo facendo in questo periodo, vale la pena di ricordare che, come anticipato in sede di presentazione del piano, abbiamo poi completamente concluso la trattativa e l'acquisto della società Energonat da Veolia, e quindi a quel, diciamo, pezzo delle nostre operazioni estive importante ha trovato completamento. Stiamo procedendo con tutti i processi societari verso la fusione con Cegas APS, termini tali da prevedere assolutamente mantenuto il target del 1° di gennaio, perché tutto sta procedendo correttamente. Tra l'altro credo che oggi a Cegas presenti anche dei buoni risultati per quello che riguarda il trimestre. Sono da segnalare ancora un paio di cose, direi in particolare una. Non abbiamo mai accennato fin qui al fatto che siamo anche alla vigilia impegnati in questo di una ristrutturazione significativa del mondo delle operation aziendale verso una divisionalizzazione dello stesso, che anch'essa sarà a decorrenza 1° gennaio 2013, e quindi essendo un intervento organizzativo molto rilevante e che riguarda la parte maggiore delle risorse aziendali, credo che anch'esso potrà negli anni futuri dare il proprio contributo all'ulteriore sviluppo. Commento sintetico ai 9 mesi, l'abbiamo fatto nel dirvi nessuna sorpresa, siamo assolutamente in linea con le attese e con il budget che avevamo predisposto, il che ci fa ritenere che, sempre ricordando i 18 milioni di fine anno su CIP 6, cumulati alle nostre attese per l'ultimo trimestre, ci fanno traguardare una fine d'anno che, mettendo insieme questi due elementi, sia del tutto confrontabile con gli andamenti che abbiamo maturato negli anni. A voi la parola.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è di Antonella Bianchesti di Citi. Prego.
Salve, buongiorno. Io avrei una domanda sulla guidance. Voi dite che anche il 2012 sarà in linea con quanto c'è stato negli anni passati, quindi vi aspettate di confermare una crescita dell'EBITDA per quanto riguarda il 2012. La seconda domanda invece sul CAPEX. Ho visto che i CAPEX sono abbastanza contenuti nei primi 9 mesi rispetto all'anno scorso. Mi chiedevo se pensate di riallinearli rispetto al trend che abbiamo visto negli anni passati, nell'ultimo quarter. Un'altra domanda, se potete fare qualche considerazione sulla regulatory review che c'è nel settore idrico, quindi se avete già avuto modo di fare qualche calcolo su quello che potrebbe essere il RAB di ERA nel settore acqua e che tipo di impatto potete immaginare la regulation possa avere per quanto riguarda l'EBITDA nei prossimi anni. E infine su IMAG, se c'è qualche progresso nelle discussioni. Grazie.
Per quello che riguarda le sue domande sulla fine d'anno o comunque sulle prime due domande, direi sicuramente noi pensiamo di chiudere l'anno con un buon risultato, quindi con un EBITDA positivo, come peraltro positivo è anche oggi, ma teniamo conto che la stagionalità per un'azienda come la nostra carica di responsabilità sul risultato alcuni trimestri più di altri, e certamente quello estivo non è tra questi, e quindi c'è da attendersi che la conferma di quanto prima ho detto, cioè un risultato positivo che andrà letto tenendo presente che siamo partiti da meno 18 all'inizio dell'anno. La seconda considerazione per quello che riguarda gli investimenti, direi quello che avete visto certamente segnala la forte attenzione con cui gestiamo questo dato, ma anche la coerenza con un riallineamento dello stesso che era stato previsto attorno ai 300 milioni, probabilmente chiuderemo sotto, ma secondo quella che era un'indicazione già esibita ancor prima dell'anno, già nel piano industriale dell'anno scorso. Ecco. quindi ci muoviamo lì intorno e penso che chiuderemo leggermente sotto. Adesso lascio la parola a Stefano a proposito dell'idrico.
Ma fondamentalmente siamo tutti un po' qua in attesa, perché le indicazioni, come voi avete avuto modo di vedere anche negli incontri che ci sono stati, diciamo, con gli operatori, lasciano leggere alcuni aspetti, altri ovviamente se li sono ancora riservati. Devo dire, noi abbiamo provato a ragionare in termini di scenari, no? Ci siamo fatti una sorta di scenario worst case dal quale se ne rinviene che sostanzialmente l'effetto dovrebbe essere neutrale, uno scenario base case nel quale ci aspettiamo un leggero miglioramento rispetto all'andamento diciamo che abbiamo registrato, quindi un leggero miglioramento che deriva in larga parte dall'effetto di inflazionamento della RAB, ma anche dalla maggiore remunerazione. Tenete conto che comunque il nostro pavimento oggi nel 2012 è un pavimento che, avete visto i risultati, si posiziona su un livello di importante crescita rispetto al 2011, quindi ecco che quando diciamo che in un worst case confermiamo il livello, vuol dire che ci teniamo, anche tenuto conto di tutti gli aggiustamenti, il buon andamento che si è avuto e che si è messo in cascina in questi primi 9 mesi dell'anno. Devo anche dire che, guardando più avanti, ovviamente il ragionamento oggi si fa con riguardo al 2012 e 2013, dovesse, come pare, insomma, consolidarsi le ipotesi che stiamo leggendo anche oltre il 2013, ancora lo stesso tipo di considerazione rispetto alle cose che abbiamo appena formulato piano industriale troverebbe conferma. È chiaro che da questo punto di vista, soprattutto leggere oltre il 2013, quindi dal 2014, molto dipende da qual è il livello di price cap che verrà adottato dall'autorità al di là di questa data, perché certamente nei primi 2 anni l'oltre il circa 2,5% insomma, si sente, ecco, pensare che continui anche negli anni a venire. Dal 2014 in avanti, ovviamente, questo ha un rilievo importante nell'ambito delle proiezioni al 2015-2016. Non siamo negativi, insomma.
Grazie.
No,
ricordo.
Per quello che riguarda AIMAC, mi scusi, me l'ero dimenticato, perché attualmente non è nei nostri più immediati adempimenti. Noi l'abbiamo schedulata per il 2014, con quindi una ipotesi di ripresa delle trattative che non avrebbe potuto materialmente verificarsi prima del 2013. Non abbiamo notizie recenti, so che loro sono ancora là, che si dibattono con i loro problemi operativi connessi al terremoto, e quindi abbiamo cercato di non prestare il fianco a una facile critica nell'aggredire il tema magari in maniera intempestiva, ecco.
La prossima domanda dalla conferenza italiana è di Edoardo Montalbano di Centrobanca. Prego.
Buon pomeriggio. Due domande. Una, magari l'ho perso, se potete indicare qual è l'impatto della variazione del fair value sul risultato dell'area gas ed elettricità. L'altro, qual è stato il costo medio del debito nei 9 mesi o nel trimestre, e se rifinanziamento che voi, io ho calcolato, dovrebbe essere in circa 5-8-6%, se con i rifinanziamenti che avete nei prossimi anni è possibile ridurre questo costo medio del debito a un livello simile a quello delle altre local utilities, che viaggia intorno al 3,5%. Grazie mille.
Sui fair value, l'ho già detto prima, più o meno sono 5-6 milioni sull'elettrico, sul gas sono un paio di milioni, quindi un numero relativamente modesto. Per quanto riguarda tutte le tematiche del debito, lascio a Luca la parola.
Sì, allora il costo medio del debito è in linea con quello che abbiamo avuto anche gli altri trimestri, quindi siamo intorno al 5,3-5,4. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, non vedo in questo momento opportunità di mercato che ci possano permettere di dire che raggiungiamo quel livello che lei ha menzionato. Livelli su cui si stanno muovendo le corporate in questo momento rispetto anche a delle maturity che noi teniamo a mantenere in linea con la coerenza anche degli investimenti che facciamo, sono diciamo a livelli intorno al 4,5-5% a seconda della maturity, e quindi anche prevedendo ipotesi di fare funding o rifinanziare parte del debito o quant'altro, più o meno il livello a cui ci muoveremo sarà allineato al nostro costo del debito.
Quindi, mi scusi, si può arrivare a un circa 4,5% oppure stazionerete intorno al 5%? Ci sopra il 5%.
Magari riusciremo a smediare qualche piccolo basis point, però arrivare intorno al 4,5 nel costo medio totale, avendo comunque di fronte operazioni che possono nella media non impattare in maniera così importante, ancorché riuscissimo a piazzarle al di sotto del nostro costo attuale, quindi magari sfruttando nella curva le occasioni migliori e cercando di attestarci anche intorno al 4,5-4,75 sulle nuove emissioni, però quelle non potranno impattare in maniera così importante sul costo totale per permettere di scendere al 3%, questo sicuramente. Le nuove emissioni però potranno essere magari un po' al di sotto di quello che è il costo totale complessivo.
Grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Fabio Picardi di Banca IMI. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Allora, io avrei innanzitutto una domanda sui risultati del terzo quarto sull'EBITDA. Se possiamo magari analizzare in dettaglio per le varie aree, mi riferisco soprattutto, siccome quella dell'area waste mi sembra di averla capita, il calo è per la maggior parte da individuare nel CIP 6, mi interessava chiedervi il calo dell'area gas, a che cosa è dovuto. Capisco che sicuramente il terzo quarter è quello in cui si vende di meno, capisco che ci sono oscillazioni, però era giusto per avere qualche magari elemento di dettaglio in più per capire diciamo quest'area nel terzo quarter. Poi volevo chiedervi se era possibile avere anche il dato sulla produzione di energia incentivata a certificati verdi nei primi 9 mesi. Poi riguardo ai risultati del full year, volevo chiedervi due cose. Innanzitutto se i risultati includeranno, come immagino, anche la recente acquisizione di Energonat, e a questo punto quanto EBITDA riflesso, cioè solo per un mese, un quarter oppure per tutto l'anno. E poi volevo chiedervi se i risultati del full year, sulla base ovviamente di quello che avete, la percezione che ne avete voi in questo momento, includeranno anche il consolidamento, a questo punto il merger con Acegas APS, visto che i risultati li darete poi a marzo. Poi un'ultima domanda, forse anticipo qualcosa che magari poi voglio sviluppare meglio con Jens. Era capire la vostra costruzione nella slide a pagina 4 dell'operating cash flow, giusto per capire come lo costruite, perché io mi aspetterei che l'operating cash flow fosse un po' più alto di questi 265 milioni, almeno sulla base cioè considerando che avete 230 milioni di ammortamenti e una settantina, ottantina di milioni di utile pre-minorities. Ecco, magari forse questa, vista la conferenza, la rimandiamo a un dettaglio da Jens, oppure se magari potete darmi qualche dettaglio voi. Grazie.
Allora, vado, cerco di andare con noi, parto dalle cose facili in più rapide. Energonat lo consolideremo certamente avendo fatto l'esecuzione il 5 di novembre, certamente per i mesi di novembre e dicembre. Poi adesso vediamo se consolidare, cioè, penso che saranno questi due mesi di riferimento sostanzialmente, perché questa è la data. Poi è vero che abbiamo sottoscritto l'SPA qualche settimana prima, lo discuteremo con i revisori, però quanto vale per questo periodo qui vale circa 3 milioni e mezzo. Questo è il valore in gioco. Per quanto riguarda Cegas APS, siccome l'efficacia della fusione sarà dal 1 di gennaio, non c'è diciamo razio per farne un consolidamento. Faremo probabilmente, nel presentare i risultati annuali, una proformizzazione che sarà la somma dei due, però di particolare, venendo tutto dopo il 1 di gennaio, cosa che peraltro diventa facile anche per voi, essendo tutte e due le società tenute alla pubblicazione dei risultati, li avete facilmente. Per quanto riguarda la quantità di energia elettrica incentivata a certificati verdi, sono quei 540 gigawattora di cui vi ho detto prima, in quanto, come sapete, la parte restante di energia da fonti rinnovabili o beneficia di conti energia specifici, in particolare prevalentemente il quarto conto energia per quanto riguarda le produzioni fotovoltaiche. Complessivamente l'EBITDA da queste produzioni è stato pari a 3 milioni nei primi 9 mesi, e per quanto riguarda invece i biodigestori e impianti biogas sono dei residui di CIP 6 o dei ritiri garantiti a 280 euro megawattora. Però parliamo veramente di, non so, il biogas di Romagna Compost su base annuale genera circa 2 milioni e mezzo di EBITDA. Per quanto riguarda invece la spaccatura sul business del gas, qui, come sapete, allora partiamo dal risultato dei primi 9 mesi, 161 milioni sono stati fatti da 75 milioni sulla parte commerciale, più o meno lo stesso numero sulla distribuzione, 74, mentre le attività restanti, di cui il teleriscaldamento è la predominante, poi c'è un po' di gestione calore, ha avuto 9 milioni di risultato. Questa è la scomposizione con cui si aprono i 161 milioni. Rispetto al risultato del primo H, come dicevo, l'andamento del terzo trimestre è sempre più debole, notoriamente più debole. Infatti quest'area qui noi facciamo tipicamente negli anni tra i 10 milioni di quest'anno e i 17-18 che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi si oscilla su questi valori. Tant'è che il differenziale, se noi andiamo a prendere la variazione rispetto all'anno prima, nei 9 mesi sono 23 milioni e mezzo, a giugno erano 31 milioni e mezzo, c'è stata un'erosione di circa 7-8 milioni, in parte dovuta al discorso dei fair value per 2 milioni, in parte dovuta a 2-3 milioni di minore marginalità sul trading e in parte dovuta ai risultati della parte commerciale, che ci sono stati il Q3 dell'anno scorso, che avevano un paio di partite pregresse da un paio di milioni. Andiamo a mettere vicino queste piccole componenti, arriviamo ai 7-8 milioni, agli 8 milioni di cui facevo riferimento. Stiamo parlando di piccoli fenomeni, ma dire, su 160 milioni è chiaro che è una volatilità di 4-5 milioni, 6 milioni, abbastanza naturale, soprattutto in un periodo come quello estivo, che non ha alcune componenti del business come la vendita commerciale, che invece incidono molto più. Io credo di aver risposto a tutte le domande, salvo quella del cash flow, che poi, come vi siete detti, approfondirete con Jens successivamente.
Perfetto, grazie mille. Se posso aggiungere un'altra domanda, ma giusto per capire bene come funziona poi dopo il merger, siccome alcuni elementi non mi sono chiari, se ne posso approfittare della conference. È probabile che il dividendo venga distribuito l'anno prossimo anche sulle azioni post-merger, quindi sulle azioni, sugli ex azionisti a Cegas? È giusta questa mia riflessione?
È certo.
Ah, perfetto, ok.
anche okay. perché le azioni per in concambio, cioè le azioni rinvenienti dalla fusione vengono emesse il 1° gennaio ed entrano in mano degli azionisti ex Acegas a quel punto, perché non hanno più azioni Acegas già dal 1° gennaio. Poi noi lanceremo l'Opas, come detto più volte, contiamo a febbraio, il prima possibile, e quindi ragionevolmente l'operazione anche di Opas dovrebbe completarsi entro la fine di marzo, questo è il nostro obiettivo. Quindi a fine marzo saranno state emesse sia le azioni a favore dei soci pubblici per effetto della fusione, sia quello al servizio dell'Opas. Di conseguenza, alla data dello stacco cedola, tutti i soci ex Acegas riceveranno il dividendo da ERA, così come ERA riceverà il full dividend da Acegas APS.
Perfetto, grazie mille.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. La prossima domanda è da parte di Dario Michi di Banca Akros. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Volevo fare due domande. La prima riguarda il settore waste. Diciamo che nel secondo e nel terzo quarter c'è stata una ripresa dei volumi rispetto a quanto registrato nel primo trimestre per effetto delle nevicate. Volevo sapere se per il quarto quarter ci possiamo aspettare una ripresa ulteriore di questo trend e in che modo la crisi economica sta impattando sui volumi e in confronto a quello che è l'effetto clima di cui abbiamo parlato prima. La seconda domanda invece riguarda il mercato del gas, se ci potete dare un'indicazione di quelle che sono le vostre aspettative, le vostre sensazioni del mercato in questa fase, di quello che saranno i prossimi 3 mesi che sono abbastanza cruciali. Grazie.
Allora, sul mercato del gas, ve lo dico, purtroppo ottobre non è stato un anno particolarmente performante. Rispetto al nostro budget, rispetto all'anno scorso, abbiamo lasciato sul campo 1 milioncino di marginalità. È chiaro che molto dipenderà dalla termicità dei mesi di novembre e dicembre. Certamente rispetto all'anno prima possiamo contare su un livello di marginalità per metro cubo venduto che è leggermente migliore lo scorso anno. Quindi certamente contiamo di portarci in fondo questo differenziale di 23 milioni che abbiamo oggi alla fine del terzo Q e auspicabilmente arrotondarlo un po'. Sul waste lascio la parola al Presidente per qualche commento aggiuntivo.
Sì, direi di dover fare una puntualizzazione per prudenza e non cadere da parte nostra in errori di valutazione. Da un lato possiamo dire che quello che ci conforta è che le percentuali di riduzione che ci sono state nell'ultimo trimestre sono state pressoché azzerate rispetto ai 2 trimestri precedenti. Quindi la situazione che non presenta in questo momento ulteriori motivi di preoccupazione rispetto a un andamento che all'inizio dell'anno era fortemente preoccupante. Non mi sentirei ancora di dire che esistono condizioni per considerare una risalita. Quindi siamo nella condizione di dire con sufficiente attendibilità che da 6 mesi si è rallentata la discesa fino a fermarsi nell'ultimo periodo. Questa è l'esatta fotografia di come sono andate le cose. A che cosa si deve questo? Non credo tanto a una diversa situazione dal punto di vista del peso della crisi, perché la crisi sappiamo tutti che in questo momento non è certamente in una fase di arretramento. Semmai possiamo dire invece che da un lato quello che prima ha ricordato Stefano relativamente ad alcune scelte nella utilizzazione degli impianti che abbiamo fatto, nella razionalizzazione degli impianti, perché alcuni impianti obsoleti e di minore importanza sono stati chiusi, nel minor utilizzo delle discariche che hanno una più bassa redditività. Queste cose insieme a una politica commerciale più aggressiva ci hanno consentito di aiutare la buona tenuta sia soprattutto nell'ultimo trimestre. Questo direi che è quindi il frutto della politica aziendale, sia tecnica di programmazione dell'utilizzo degli impianti che di commercializzazione. Questo senz'altro c'è stato, e quindi abbiamo visto per esempio anche alcune specifiche tipologie di rifiuto a raggiungere dei livelli superiori a quelli che nei trimestri precedenti avevano raggiunto. Cito in particolare il versante degli speciali per il secco, ma anche per la parte dell'umido. Più fatica hanno fatto tuttora i rifiuti strettamente industriali che più fatica hanno fatto invece a recuperare le attività legate ai rifiuti strettamente industriali o pericolosi, perché sono ovviamente condizionate dall'andamento dell'industria nel suo complesso.
Io ho fatto una domanda.
Quindi questi sono gli elementi gestionali che ci consentono di dire oggi abbiamo alle spalle una fase meno preoccupante di quelle precedenti. Prima di poter parlare di recuperi, però, preferisco, se non altro per scaramanzia, vedere qualche mese di più.
Grazie.
Signori, al momento non ci sono altre domande registrate.
Bene, vi ringraziamo molto e ci risentiamo successivamente.